Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. È la ventesima e la sesta della seconda della sezione morale. Stiamo vedendo gli atti umani, abbiamo visto l'altra volta le virtù morali e oggi vogliamo parlare delle virtù teologali. Abbiamo questa bella immagine dell'imperiale grammatica del XVII secolo, dove vengono rappresentate proprio le virtù teologali. Ecco, passiamo subito qui, ecco, allo schema. Ecco, ricordo che poi, naturalmente, poi dovete fare poi sempre riferimento, al testo, no? Del Catechismo della Chiesa Cattolica e al compendio. Per quanto riguarda le virtù teologali, potete naturalmente leggere i numeri dal 1812 al 1829, mentre nel compendio dai numeri 384 a 388. Ecco, quindi noi vogliamo parlare delle virtù teologali. Ricordo, come abbiamo detto già l'altra volta, che la virtù che deriva dal latino virtus, vir forza, è un'abitudine del bene, quindi è quella disposizione abituale e ferma al fare il bene. Ecco, poi abbiamo le virtù quindi umane, no? Quelle morali, che sono proprio queste perfezioni abituali e stabili della intelligenza e della volontà che regolano i nostri atti, no? Quindi ordinano le nostre passioni e indirizzano la condotta nostra in conformità alla ragione e alla fede. E quindi abbiamo visto le virtù cardinali. E oggi noi vogliamo parlare appunto delle virtù teologali. Che cosa sono? Sono quelle virtù che hanno come origine, motivo e oggetto immediato Dio stesso. Queste virtù che sono infuse nell'uomo con la grazia santificante, quindi danno quella capacità di vivere una relazione con la Trinità. E quindi fondano e animano l'agire umano del cristiano, vivificando le virtù umane. Quindi ecco qui poi ci richiamo a questa presenza dello Spirito Santo nelle facoltà dell'essere umano. E quindi potete fare riferimento al numero 384 come definizione. E quali sono, ecco, le virtù teologali? Le virtù teologali sono la fede, la speranza e la carità. Quindi noi ora vediamo prima, ecco, la fede, no? Ecco, naturalmente noi già possiamo dire che in senso generico, cioè la fede è il credere che si appoggia alla testimonianza. Quindi aver fede in una cosa vuol dire aderire sopra la testimonianza altrui a una verità che non possiamo verificare da noi medesimi. Perciò, ecco, la fede può essere o divina o umana, cioè secondo che la testimonianza viene da Dio o dagli uomini. Poi, in un senso più stretto, come noi intendiamo in questa catechesi, la fede è una delle tre virtù teologali, con la quale noi crediamo fermamente in Dio, tutto ciò che Dio ha rivelato e ci propone a credere per mezzo della Chiesa. Ecco, noi abbiamo proprio anche la definizione del compendio che dice proprio questo, no? Quindi la fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo a Dio e a tutto ciò che Egli ci ha rivelato e che la Chiesa ci propone di credere, perché Dio è la stessa verità. Con la fede l'uomo si abbandona a Dio liberamente. Perciò colui che crede cerca di conoscere e fare la volontà di Dio, perché la fede opera per mezzo della carità. Ecco il compendio numero 386. Quindi, seguendo ancora lo schema, ecco, dopo la definizione, vediamo la natura della fede. Quindi la fede, è una virtù soprannaturale, cioè una virtù, cioè un'abitudine dell'anima che la inclina al bene, quindi soprannaturale, quindi sia per il suo principio, sia per il suo oggetto e sia per il suo motivo. Quindi per il suo principio, perché suppone l'aiuto della grazia, cioè veramente c'è infusa nell'anima col battesimo. E per il suo oggetto, che comprende tutte le verità rivelate, e per il suo motivo, che è l'autorità di Dio. Quindi, ecco, poi abbiamo l'oggetto, della fede, abbiamo la fede divina, e la fede cattolica. Quindi con la fede noi teniamo come vero ciò che Dio ha rivelato, quindi, comprende tutto la rivelazione divina. Anche se l'oggetto della fede comprende tutta la rivelazione, però si può tuttavia fare una distinzione, no? Tra il complesso delle verità rivelate a Dio e le verità particolari che la Chiesa ci insegna in suo nome. E quindi abbiamo la fede divina e la fede cattolica. Quindi la fede divina è quella che ha per oggetto il complesso delle verità rivelate a Dio. Perché una verità sia di fede divina, basta dunque che noi siamo certi della sua rivelazione. Per esempio, ecco, un teologo può acquistare certezza che una verità è contenuta nella rivelazione divina, benché la Chiesa non l'abbia proposta alla nostra credenza. E altri teologi siano liberi di non ammetterla senza essere tacciati di eresia, per esempio, so, sulla mediazione universale di Maria Vergine, no? Oppure sulla co-redenzione. Ecco, poi la fede cattolica è quella che ha per oggetto le verità rivelate da Dio e insegnate alla Chiesa. Quindi questi sono i cosiddetti dogmi, no? O articoli della articoli di fede. Naturalmente, perché una verità sia di fede cattolica, è necessario che sia proposta, definita dalla Chiesa, e quindi praticamente richiama l'infallibilità della Chiesa quando il Sommo Pontefice definisce ex cathedra. Ex cathedra, poi sono poi comprese tutte le verità insegnate come rivelate al Magistero della Chiesa. E poi si distinguono anche ancora, si distingue ancora la fede ecclesiastica, la quale ha per oggetto i giudizi della Chiesa sopra verità le quali, senza appartenere alla rivelazione, sono connesse alle verità rivelate, perciò sono soggette al magistero della Chiesa, no? Tali sono i fatti dommatici e le conclusioni teologiche. Ecco, da questo possiamo anche dedurre che l'oggetto della fede divina è più esteso che quello della fede cattolica, no? Quindi comprende tanto, no? Mentre quelle della fede cattolica sono proprio le definizioni. E poi la fede cattolica è soggetta a un certo sviluppo, no? Che la Chiesa propone alla nostra credenza quelle verità rivelate soltanto dopo, di mano in mano che lo crede opportuno, no? Quindi praticamente è quell'evoluzione che poi porta alla ratifica, al pronunciamento attraverso il dogma. Ecco, poi abbiamo, ecco, il motivo della fede. Ecco, con la fede noi crediamo le verità rivelate non per averne percepita col lume della ragione, quindi questa verità intrinseca, ma è sull'autorità di Dio medesimo che ce la rivela e che non può né ingannarsi né ingannare. Quindi c'è questa autorità di Dio, no? E poi ecco, l'atto di fede, ci sono delle disposizioni richieste per acquistare la fede. Quindi nell'analisi, ecco, dell'atto di fede, la fede suppone in noi un triplice concorso. il concorso dell'intelligenza, della volontà e della grazia. Ecco, il concorso dell'intelligenza, perché l'atto di fede, essendo un assenso della mente a una verità rivelata a Dio, deve essere prima di tutto un atto dell'intelligenza. Ora, il compito della mente verso l'atto di fede si può considerare in due momenti diversi, no? Quindi prima dell'atto di fede e nell'atto di fede. Prima dell'atto di fede perché l'autorità della testimonianza divina, perciò per credere bisogna prima di tutto assicurarsi che Dio abbia parlato, no? Quindi il primo lavoro dell'intelligenza consiste nello studiare le prove che dimostrano il fatto della rivelazione, quindi i motivi che ci determinano a credere all'esistenza della rivelazione, quindi i motivi di credere, no? Che sono chiamati i motivi di credibilità, i quali ci determinano a credere all'esistenza della rivelazione. Quindi questa è la cosiddetta apologetica, no? Che è un lavoro preliminare che mette in luce, con l'aiuto delle ragioni, i motivi di credibilità. E poi le sappiamo, abbiamo fatto anche già altre catechesi, che sono appunto questi principali, sono per esempio i miracoli, le profezie, no? Che sono segni certissimi della rivelazione divina. E poi è la Chiesa Cattolica la quale con la sua meravigliosa diffusione, con la sua eminente santità, essa stessa è un grande e perpetuo motivo di credibilità. E poi nell'atto di fede la mente determina, cioè determinati motivi di credere, ad ammettere che Dio ha parlato agli uomini e che la sua parola ci è stata trasmessa dalla Chiesa. Quindi in questo momento, ecco, la mente aderisce all'oggetto della fede, quindi a motivo della fede, quindi della veracità divina. Cioè, quindi crede le verità rivelate, quindi non perché le appariscono evidenti in se stesse, ma perché avendo raggiunto la certezza che Dio le ha rivelate, giudica che sono degne di essere credute. Poi c'è anche quindi il concorso della verità, proprio della volontà, perché l'atto di fede è libero, no? Quindi c'è il concorso della verità. Perciò l'uomo potrebbe anche resistere alla grazia che lo sollecita, no? Quindi per questo poi bisogna far sì che la volontà si determini ad abbracciare quella verità con l'aiuto, ecco, della grazia, il concorso della grazia, perché la fede è soprattutto soprannaturale, quindi esige il concorso, ecco, della grazia. Ed essendo la fede un dono prezioso, proprio perché la salvezza si ottiene con la grazia per mezzo della fede, è di somma importanza il sapere come possiamo ottenerla. Quindi nella mente ci vogliono delle disposizioni, ecco, per esempio l'umiltà, no? Ecco, la ragione deve riconoscere di essere impotente a capire e a spiegare tutto. Tanti pensano di preferire la loro verità alla verità. Poi anche la mortificazione delle passioni, no? Quindi se non si ha un cuore puro, la volontà poi svia, quindi dal retto sentiero e quindi ad abbracciare la verità. Poi è importante la preghiera, perché abbiamo detto che la fede è anzitutto opera della grazia. E la grazia, benché sia un dono gratuito, si ottiene con la preghiera. Quindi, capite, per questo è importante pregare per noi e anche per gli altri, se troviamo persone che non credono, dobbiamo aiutarle proprio con la preghiera affinché possano essere illuminati e abbracciare la fede. Poi abbiamo infatti poi abbiamo coloro che hanno non hanno fede, no? Quindi i cosiddetti atei, Oppure hanno una visione distorta tra la fede e la ragione. Per esempio, i fideisti che vogliono dimostrare la necessità della rivelazione senza l'uso dell'intelletto, no? E poi abbiamo gli azionisti, al contrario, riconoscono come vero solo quello che può dimostrare la ragione, quindi respingono tutto ciò che, non so, il miracolo, i libri sacri, eccetera. E poi abbiamo anche i modernisti che ritengono che la fede sia nata dal sentimento religioso di cui l'uomo sente in quel bisogno, quindi si vanno prendere più dall'emotività e quindi solo dalla soggettività, e poi richiamano anche una particolare evoluzione, no? Quindi, che comporta anche tutto ciò che riguarda l'intelletto, la parte scientifica, e quindi non si adeguano, cioè, poi alla verità rivelata. Ecco, quindi poi naturalmente contro i fideisti tradizionalisti, poi quindi anche contro i modernisti, ecco, noi possiamo dire che la dottrina cattolica afferma che la fede, ben lungi dal sostituire la ragione, la suppone. Ecco, prima dell'atto di fede, come dice il Vaticano I, la ragione dimostra i fondamenti della fede. E poi dopo l'atto di fede, essa esplora le verità di fede e le difende contro quelli che la combattono. Quindi, ovviamente, la fede si basa sulla ragione, no? E poi anche con i razionalisti, la ragione non è la sola sorgente della conoscenza umana. La fede ci innalza un ordine di scienza diverso da quello della ragione, quindi anche più elevato, cioè quello che non può permettersi la ragione, ecco, lo fa l'intelletto, come per esempio quando bisogna fissare il sole, ecco, non si può fissare proprio con la mente, solo con gli occhi, ma c'è bisogno appunto delle lenti, no? Particolari. Così ecco la fede. E poi ecco, con i modernisti, naturalmente, la fede non è un prodotto dell'esperienza individuale. E Dio ci ha dato dei segni esterni che ci permettono di riconoscere il fatto della rivelazione. Ecco, la fede naturalmente è importante e necessaria, ecco, per la salvezza. Quindi, e questo dobbiamo veramente capire, no? Quindi, perché senza la fede non possiamo piacere a Dio, non si può avere la salvezza. Per questo noi dobbiamo cercare poi di coltivare ecco, la fede, quindi sia con atti interni e sia con atti esterni, no? Quindi fare gli atti di fede interna appunto attraverso ecco, le varie, per esempio, anche quando riceviamo i sacramenti, no? In tutte le varie circostanze della vita dobbiamo sempre fare atti di fede, speranza, carità, poi anche esternamente, anche manifestare, per esempio, come si fa il segno della croce quando si partecipa al culto, eccetera. Dobbiamo evitare ovviamente tutto ciò che è contrario, quindi le omissioni, per esempio l'indifferentismo, no? Quando non si ha cura di studiare le verità che bisogna sapere, non so, quando si giudica che tutte le religioni sono ugualmente buone, o meglio ugualmente false, che perciò è cosa indifferente praticarne una piuttosto che l'altra. Oppure anche per il rispetto umano, quando uno si vergogna, no? E poi si pecca anche colazione con l'eresia, no? Quando uno abbraccia una dottrina che non è secondo la fede rivelata, la fede cattolica. o all'apostasia che nega totalmente la fede cristiana ricevuta col battesimo. Mentre dobbiamo ringraziare il Signore e pregare affinché possa sempre essere accrescere la fede. Poi abbiamo ecco, la speranza. Come la possiamo definire? Ecco, la speranza è la virtù teologale per la quale noi desideriamo e aspettiamo da Dio la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci all'aiuto e alla grazia dello Spirito Santo per meritarla e perseverare sino alla fine della vita eterna. Quindi questo come troviamo definito nel numero 387 del Catechismo, nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi la fede, come, cioè la speranza come la fede, è una virtù soprannaturale, quindi è un'abitudine del bene che implica lo sforzo, che poi, però che viene poi ricevuta attraverso la grazia, no? E ha come oggetto appunto il bene futuro, cioè il paradiso, Dio, e si basa proprio sulla bontà, sulla fedeltà di Dio e sulla sua potenza, cioè che il Signore viene in nostro aiuto e se noi collaboriamo, ecco, ci dà tutti gli aiuti e le grazie necessarie per la salvezza e quindi di ottenere questo premio eterno. Talmente poi contro la speranza abbiamo dei difetti, per esempio la disperazione, quando si ha proprio la perdita totale di questa speranza, quando non ci si affida proprio ecco, poi all'aiuto di Dio, alla sua misericordia, o anche diffidenti, o anche per indifferenza che non si occupa di cose religiose. Oppure ci potrebbe essere anche al contrario l'eccesso, precisamente quando uno presume di avere il paradiso senza adoperarsi per acquistare i meriti, no? Quindi nel compiere le buone opere. Perché appunto chi vuole il fine vuole anche i mezzi e quindi deve anche impegnarsi, no? Quindi ci vuole anche la corrispondenza. E poi bisogna poi sempre affidarsi all'aiuto della grazia, no? Quindi uno non può credere di potersi salvare solo con le proprie forze, quindi senza l'aiuto della grazia. E quindi è importante ricorrere a Dio, quindi attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, noi lo sperimentiamo quando noi se appoggiamo tutto l'oggetto della nostra speranza su di noi o sulle cose terrene, e poi ci troviamo così vuoti, no? Deboli, in balia del male, no? Mentre con la preghiera e con i sacramenti riceviamo tutti gli aiuti necessari per raggiungere il fine. Ecco, poi abbiamo ecco, la carità. La carità che dal latino caritas da carus, caro, no? Semplicemente questa parola significa l'amore ispirato da una grande stima dell'oggetto amato. Quindi noi intendiamo qui ecco, la carità come una virtù teologale, no? Che viene definita il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica come quella virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amor di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione, il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di esso, essa io non sono nulla e niente mi giova. Così, ecco al numero 388. Quindi l'oggetto della carità è doppio, no? Quindi Dio che viene amato per se stesso e il prossimo che viene amato per amor di Dio. quindi questo è proprio l'oggetto. E il motivo che ci determina amare Dio è la sua infinita perfezione, considerata in generale, e anche i suoi attributi, pensiamo alla sua bontà, considerati in particolare. E poi il motivo che ci fa amare Dio si muove anche ad amare il prossimo. Ovviamente, poi possiamo avere anche una carità perfetta e imperfetta, no? In modo perfetto quando si ama il Dio in sé, no? Oppure in modo relativo, considerando per i benefici che riceviamo. Ovviamente la carità perfetta è quando uno ama Dio senza pensare a quello che riceve. Quindi proprio perché pensa a Dio in sé, al quale noi dobbiamo amare, no? Quindi, e poi questo amor di Dio implica due sentimenti, la benevolenza e l'amicizia. La benevolenza qua non bisogna considerare l'amore, la cosiddetta amore di concupiscenza, no? Cioè quando uno ha quest'amore invece imperfetto, no? Egoistico, che cerca nell'oggetto amato solo ciò che gli è utile, no? Quindi praticamente poi questo amore in fondo non è che un amore di se stesso, mentre l'amore di benevolenza invece non considera il proprio bene, ma quello dell'oggetto amato. Ovviamente si dimentica se stesso e mette tutto il suo piacere nel piacere altrui. Quindi, ovviamente, questo di benevolenza è il vero amore, il solo degno di questo nome, no? Quindi questo poi si manifesta in tre maniere, no? Con la gioia che si prova per la felicità della persona amata, no? Col desiderio di aumentare la felicità e le perfezioni dell'oggetto amato e con lo zelo nel suo servizio, quindi capite anche questo, no? E poi anche lo zelo per la gloria di Dio fa nascere due sentimenti, no? Il timore di offenderlo e la tristezza per le colpe nostre e degli altri. Poi l'amore di amicizia. Non ogni amore di benevolenza è amicizia, noi possiamo amare senza essere amati. L'amicizia invece suppone reciprocità e comunione di beni. Ora, nella carità noi troviamo questi due elementi, no? Quindi l'amore è vicendevole, perciò Gesù dice, se qualcuno mi ama, mio Padre lo amerà e noi verremo da lui, dimoreremo con lui. E poi vi è anche una certa misura comunione di beni, no? Quindi da parte di Dio la cosa è evidente, no? Perché tutto abbiamo ricevuto da Lui, quindi la vita naturale e quella soprannaturale. E da parte nostra ecco, lavorare per la gloria estrinseca di Dio. Ovviamente poi noi, ecco, per dimostrare l'amore verso Dio è importante osservare i comandamenti. Ecco, l'osservanza dei comandamenti sono proprio questa espressione, ecco, di questo amore verso Dio. Poi l'amore verso il prossimo si manifesta nell'amarlo come se stessi, no? Infatti c'è questo comandamento, amare il tuo prossimo come te stesso, no? Che poi ha varie poi sfumature, fino a poi anche all'offerta, fino all'offerta sacrificale, ecco, di sé, no? Quindi questo amore poi grande. Noi poi abbiamo anche delle manifestazioni, le cosiddette opere ecco, di amore, quindi verso il prossimo, che poi addirittura si può portare anche ad amare i nemici, a perdonare i nemici, no? Come ci insegna il Signore, evitare la vendetta, l'odio, no? E quindi questo fa parte anche della carità, del richiamo che Gesù ci ha fatto, ecco, per avere questo amore verso il prossimo, quindi non solo verso gli amici, ma anche verso i nemici, perdonare coloro che ci offendono o hanno fatto qualcosa di grave. Ecco, proprio ultimamente abbiamo avuto delle testimonianze, persone che hanno perdonato anche agli uccisori di qualche congiunto. E poi ecco, ci sono le cosiddette opere di carità che riguardano ecco, le opere sia che riguardano lo spirito e anche quelle corporali, no? Le cosiddette opere di misericordia spirituali e quelle corporali. Di solito conosciamo quelle, non so, visitare gli infermi, fare l'elemosina, accogliere i pellegrini, eccetera. Poi abbiamo anche quelle spirituali, no? Sono istruire gli ignoranti, dare buoni consigli e buoni esempi, consolare gli afflitti, pregare per i vivi e per i morti, ammonire i peccatori. E quindi questa parte della correzione, fratelli. Noi più che altro mettiamo più l'accento sulle opere del corpo, però dobbiamo ecco, puntare anche e poi soprattutto a quelle dello spirito, no? Perché c'è anche il richiamo al bene, alla salvezza delle anime, no? Il più grande atto di carità è quello di portare alla salvezza tutte le anime. Ecco, carissimi, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Mi dispiace che non possiamo proseguire. Abbiamo visto solo, ecco, in parte, ecco, queste virtù teologali. Avremmo potuto anche parlare di tante altre cose. Però, ecco, forse in qualche altra occasione possiamo approfondire proprio queste virtù teologali che sono importanti. Preghiamo la Madonna, ecco, affinché ci aiuti a crescere sempre di più, nella fede, nella speranza e nella carità. E ecco, vi auguro, ecco, una santa giornata e con l'augurio, ecco, di potervi incontrare di nuovo appunto nella prossima catechesi. Grazie e Ave Maria.